mi rimane attaccato più la certo. parte positiva. Se ci penso, in tanti, anzi, ci sono degli investitori che a un certo punto si erano premurati di scrivere un documento di 15 pagine per spiegarci tutti i motivi per cui non avevano investito e noi non potevamo avere successo, non l'abbiamo mai letto quel documento.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale e se state continuando ad ascoltarci su Spotify, bravi, continuate a farlo anche lì, c'è anche il video, potete fare quello che vi pare, se vi va attivate anche la campanella, pure lì non vi perdete e non vi perderete assolutamente nulla, tipo la puntata, tipo l'incontro che stiamo per fare. Dal Basement stanno passando tanti amici e in tante occasioni ci raccontano storie di ispirazione belle. Mi fa piacere perché siamo sempre di più e sempre di più siete appassionati a queste storie e spesso anche quando parlano di argomenti che ad esempio io per primo non conosco nella totalità ma di cui sono incredibilmente affascinato e oggi è proprio quel caso lì e allora dal Basement è passato Alberto Dal Masso.
Ciao.
Questo è il pubblico, è il tuo pubblico. Sapevi di avere un pubblico, Alberto, di così tante persone?
Di solito non lo vedo ma lo immagino. Bel Basement, comunque.
Ti piace?
Sì.
Allora, io sono molto contento che tu sia qui oggi perché, uno, perché è un tema che ancora non mi è capitato di affrontare qui al Basement con gli amici che sono venuti a trovarci ed è un tema incredibilmente attuale, sia la tua storia che il tuo lavoro, che le cose di cui tu ti occupi e sia perché appunto credo possa essere davvero una grande storia di ispirazione per chi ci ascolta. Anche perché questo è. Non so ancora come intitolare la puntata, però sicuramente ci metterò la parola unicorno, perché è una parola bellissima che ho scoperto in realtà grazie a una serie TV da qualche anno essere una parola utilizzata nel mondo, insomma, del business, e ho scoperto invece da un po' di tempo che quella parola è accostata a una realtà italiana che si chiama Satispay, che è la realtà di cui tu sei co-founder. Su LinkedIn cosa c'è scritto? Sai che ormai è tutto il tuo ruolo su LinkedIn, che cos'è?
Founder and CEO. Che figo, è una cosa...
Che figo però, founder
sì,
and
ma
CEO.
Ma ci abbiamo messo un po' a... Mi ricordo proprio l'altro giorno che LinkedIn mi ha ricordato che erano 10 anni
okay.
che avevo iniziato in Satispay, quindi che avevamo fondato Satispay. Mi sono ricordato che ci eravamo fatti i biglietti da visita io e Dario,
sì.
E c'era lui è founder e CTO e io CEO, e io mi ero messo solo tipo responsabile marketing and finance,
okay.
E lui IT and operation, perché... Non ci sembrava il caso di dire CEO di cosa?
È
noi
una
due
roba...
ci abbiamo messo un annetto e mezzo, poi gli investitori altri dicevano sì, ma con chi sto parlando? No, siamo i fondatori. Okay,
allora scrivetelo.
Magari scrivetelo su... Però penso che sia un po' lo step giusto, cioè non prendersi troppo sul serio.
Beh sì, quello sì, sicuramente. Ho notato essere una grande, diciamo, la virtù dei più grandi poi questa qui alla fine. Quelli che si prendono tanto sul serio, ho notato essere quelli che poi alla fine di fatto in realtà, qualche mancanza hanno. Poi il
ma
nome,
sai,
il
bene
nome.
O male, parlando dell'unicorno che hai citato,
sì,
cosa
sì.
Che ci siamo resi conto poi una volta avendo la raggiunta dell'entusiasmo che crea colleghi, amici, chiunque, cioè raccontare effettivamente concretizzare con una valutazione di 1 miliardo di euro della tua azienda, però riporta di nuovo, secondo me, un atteggiamento. Per quanto ti puoi prendere sul serio, secondo me è pericoloso proprio perché diciamo che ci deve andare bene un po' in generale nella vita, e se hai il privilegio di essere parte di una cosa così grande è abbastanza facile essere un po' umili, cioè se capita che ti si allenano in linea tutti i pianeti, che hai un amico con cui riesci a lavorare bene, che intravedi un'opportunità di mercato gigantesca e riesci un po' a partire e farla funzionare, potrai avere dei meriti, ma al di là dei meriti è talmente grande quello che puoi realizzare che l'ego tuo individuale sì. Passa in secondo piano, altrimenti poi ti perdi sempre a cercare di far vedere che sai già tutto, che l'azienda sei tu e personalizzata su di te, mentre invece se riconosci costantemente ogni giorno quando inizi a lavorare che ciò che stai facendo è infinitamente più grande, ti poni nella condizione di dover alzare l'asticella, studiare, imparare. Ogni volta che incontri qualcuno, invece di preoccuparti di fargli vedere quanto sai, capisci cosa puoi imparare da quest'altra persona, fai domande e continui a migliorare.
Ok, posso chiederti quanti anni hai? Sei del?
Sono dell'84, okay. 38, vado per i 39.
Sì. Io parto subito da questa cosa, però poi ci arriviamo per gradi, perché io ho citato appunto la parola unicorno. Che cosa vuol dire che Satispay è diventata un unicorno?
Beh, vuol dire che nell'ultima operazione di investimento che abbiamo fatto, i soci che hanno investito in Satispay hanno pagato per ogni singola azione che hanno acquistato l'equivalente di 1 miliardo. Quindi se tu sommi tutte le azioni che abbiamo, come fossimo quotati, valiamo un po' più di 1 miliardo di euro. Quindi l'ultima operazione, se sono stati investiti in Satispay 320 milioni di euro, gran parte in aumento di capitale, quindi soldi che sono entrati nei nostri conti per poter spendere, per assumere, crescere, investire, fare marketing, e quindi quella somma per poter comprare azioni Satispay, ti dicono ok, io investo e la valutazione della società a cui investo e compro azioni è 1 miliardo.
E però questa cosa in Italia quante volte è successa nella storia?
Beh, è successa poche volte. C'è Yux, che poi è quotata e poi è stata acquisita, penso, vicino ai 5 miliardi di euro di valore da un altro gruppo. E a livello di startup tecnologiche è una cosa rara, cioè è stato un po' un periodo positivo. Mi pare che poco prima sia successo Scalapay, poi è una realtà internazionale. Penso che forse la sede non è in Italia, ma poco importa, perché sono italiani e fanno tanto business qua, e sono anche stati, devo dire, di ispirazione per noi. Noi ci siamo sentiti un po' da soli come fintech per tanti anni. E quindi poi vedere che arrivano altri che fanno qualcosa più o meno nel tuo ambito e riescono a raccogliere, avere buone valutazioni è positivo, perché poi attira l'attenzione sul paese Italia.
Anche perché questa è una storia, dicevi prima, che è partita 10 anni fa, quella di Satispay.
Sì, noi siamo partiti full time a gennaio 2013, cioè nel 2012 abbiamo... Faccio un passo indietro, siamo andati a bomba.
Aspetta, facciamone ancora uno, ancora proprio
più indietro.
Perché non
ho neanche detto cosa fa Satispay.
No, esatto, facciamone proprio uno indietro, perché da una parte io veramente una di quelle app che vedo praticamente sul telefono quasi almeno di tutte le persone che conosco, nel senso che è entrata proprio nell'uso quotidiano, perché il suo uso è quotidiano, cioè Satispay si occupa quantomeno
Bravissimo.
Di facilitare
i pagamenti quotidiani,
cioè il poter andare, quello adesso negli ultimi tempi in Italia si è dibattuto tantissimo sulla carta, sul pagamento la carta per una cifra inferiore, superiore, eccetera eccetera. Satispay, diciamo che di base ti dà la possibilità di velocizzare e
risolvere
un problema, no?
Cioè nel 2012 c'è un momento in cui arriva un po' un flash nella mia mente. Io ho fatto economia, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito della finanza, gestione investimenti, però era un po' intrigato dall'idea di provare a farmi un'azienda, fare business per conto mio. Avevo la fortuna di avere un po' di amici con cui ci aggiornavamo ogni tanto e parlavamo di idee. Questo, devo dire, mi è capitato perché tra uno stage e l'altro, dopo l'università, mio fratello mi ha convinto a aiutarlo a fondare una piccolissima società che producesse energia da fonti rinnovabili. La cosa era partita, era andata bene, ma il semplice fatto di avere un'azienda nostra aveva girato un po' la mia mente tra un sogno di diventare un grande manager a un sogno di creare qualcosa di grande di cui fossi.
Perché tu fino a quel
owner.
Momento cosa sognavi? Cioè fino a quel momento tu cosa pensavi della tua vita?
Io ho avuto un percorso un po' particolare, ho fatto geometri convinto di fare l'architetto, poi mentre studiavo a geometri la materia economia estimo è passata dallo studio della storia della moneta, della scuola economica, e sono stato abbastanza travolto dall'entusiasmo di questa cosa. E devo dire, professore super severo ma bravo, disse ai miei: guardate che magari non è proprio architettura la sua via. E ho iniziato a incuriosirmi, ho fatto economia. Poi non ero così attento forse al percorso tradizionale, società di consulenza, investment banking e quant'altro. più ero, devo dire, attento a fare sport, a farmi la mia vita, a passare gli esami con il minor numero di ore in aula possibile, però soprattutto a lavorare. Ho fatto per 2 anni, me ne sono andato un semestre prima negli Stati Uniti, poi in Australia a lavorare, prima per aprire gelaterie negli Stati Uniti e poi nella Camera di Commercio italiana in Australia.
Cioè sei andato ad aprire gelaterie negli Stati Uniti?
Sì, una società di italiani basati a Dallas in Texas, che avevano 7-8 gelaterie. In quell'estate sono passati a 40, aprendo al modello franchising. Io ero lì in quel momento, stage gratuito per carità, ma bellissimo, ho imparato un sacco. L'anno dopo volevo andare a Pechino, ma non rientravano i mesi con gli esami e ho trovato un posto in Camera di Commercio italiana in Australia. E lì ho vissuto, vabbè, un paese pazzesco, ho fatto un sacco di surf, ho visto cosa vuol dire essere in un'economia che cresce a doppia cifra.
Tutto questo quindi tra i 20 e i 30 sostanzialmente?
Ai 21 e 22 anni, nei primi anni di università. Poi dopo la laurea, era 1 o 2 anni dopo la crisi Lehman Brothers, quindi un po' l'idea di andare magari in investment banking a Londra era saltata, non c'erano assunzioni in quel momento. E ho fatto un paio di stage, uno è andato male, non mi hanno confermato, e mentre mi preparavo a iniziare il secondo nel mondo della finanza, ma qua in Italia, ho appunto creato questa società, abbiamo fatto qualche impianto fotovoltaico, ma al di là di quello...
Quindi erano tutti stage queste cose che facevi, cioè erano comunque esperienze che tu andavi a fare?
Quella delle rinnovabili, mio fratello mi disse, lui ingegnere, stava lavorando in Francia, mi ha detto guarda che il costo dei pannelli è basso e l'incentivo è alto, era il 2010, facciamo qualcosa. Okay. E io non avevo un lavoro in quel momento, sono andato a convincere qualche banca a finanziarci al 100% gli impianti e a destinare parte del ricavato al pagamento delle rate. E mi ricordo una settimana prima di iniziare poi quello che fu il mio primo vero lavoro, dove sono rimasto quasi 3 anni, essere dal notaio, fondare una società FAP ed SRL, che sono le lettere delle persone della mia famiglia, Francesco, Alberto, Pietro, Emilio e Daniela. Emilio e Daniela sono i miei genitori e Francesco e Pietro i miei fratelli. Ma un po' illuminato ho detto che non devo per forza lavorare per qualcun altro, forse posso anche trovare la mia via. Poi ero entusiasta di entrare in questa banca di investimento, sono stato bene, ma mi ronzava qualcosa in testa, al di là di aiutare qualche amico a fare business plan per chi stava facendo un'applicazione per allenarsi per la prima maratona o cose così. Abbastanza entusiasta, mi buttavo a aiutare molti. E poi un giorno un amico mi fa, ma perché nessuno fa un'app basata sul bancomat? E io, stufo, devo dire, di non riuscire mai a pagarmi il caffè con carta o comunque di vedere nel momento del pagamento un disagio, dico aspetta un attimo, il bancomat comunque non è che faccia fare salti di gioia al barista quando vuoi pagarti il caffè. Il dibattito era fortissimo, ancora più forte di adesso, poi avete visto si è scatenato l'inferno.
Sì,
comunque, però 10 anni fa cioè percepivi o ti dicevano proprio di no quasi dappertutto se volevi pagarti il caffè con carta. Detto ma forse è meglio pensare a qualcosa più in grande. Bancomat è un circuito partecipato da tutte le banche italiane, proviamo a capire se fare un sistema di pagamento che muove direttamente i soldi da conto corrente a conto corrente usando i bonifici europei. Poi da lì è partito tutto uno studio, ho chiamato Dario che è il mio socio, solo perché io con lui facevo alpinismo, snowboard, ci eravamo conosciuti perché lui era andato in Australia poco dopo di me, quindi degli amici comuni ci avevano presentato perché io gli dessi qualche suggerimento. E lui era in Kazakistan che lavorava come consulente IT su un grandissimo progetto. Mi ha detto, guarda, io sto pensando a un sistema per inviare pagamenti via mail, perché quando voglio fare donazioni...
Questo lui? Sì. Stava già pensando a questa cosa?
Ma me l'aveva detto circa un anno prima. Quando faccio donazioni a piccole no profit, non hanno neanche PayPal, ti danno l'IBAN, devi copiarlo. Vorrei rendere semplice l'invio di denaro. E si era messo un po' da solo a studiare questa cosa. Quindi poi, quando io ho detto effettivamente è un problema che riesco dal mio smartphone a ricontattare gli amici dell'asilo che non vedo da 20 anni e non riesco a pagare e semplificarmi la vita in un gesto quotidiano. Sentiamo Dario, vediamo cosa mi dice. Gli ho detto, ma non è che ci sono dei bonifici europei, qualcosa su cui riusciamo a creare un sistema che vada anche oltre l'Italia? E semplicemente da Google scopriamo che da lì a 2 anni l'Europa avrebbe dismesso migliaia di formati diversi di addebiti e bonifici e creato uno standard che ti consentiva di addebitare e accreditare tutti i conti correnti in Europa. Abbiamo capito che l'ABI era il referente in Italia, li abbiamo chiamati, Associazione Bancaria Italiana, ci hanno detto chi siete, un istituto di pagamento, cosa siete, lo abbiamo googolato, istituto di pagamento, ve la faccio breve, nella sostanza da pochi anni puoi essere un intermediario finanziario che fa pagamenti senza aver bisogno di essere una banca, quindi okay, con un'organizzazione un po' più piccola, capitali iniziali un po' più piccoli, perché non fai credito, quindi ti autorizzano solo per la parte di pagamenti. E questo standard di addebiti e bonifici voleva dire che con 2 messaggi IT potevamo addebitare e accreditare i conti di tutta Europa. E quindi diciamo, beh, forse è il momento.
È il momento.
Forse,
cioè, questa cosa ha aiutato sicuramente, ha reso possibile,
sì,
l'idea.
Nel giardino dei miei a Cuneo, lui era in Kazakistan, eravamo al telefono, ci facciamo, guarda, a sto punto sembra che tecnologia e normativa siano allineate, se ci sei io mi licenzio, ci sono, e quindi ci siamo licenziati. E poi gennaio 2013 ci siamo messi full time su questa cosa, pensando di lanciare il prodotto in 3 mesi, ci abbiamo messo 2 anni, però intanto ci eravamo sopra e dovevamo farla funzionare. E l'abbiamo fatta funzionare.
Ed eccoci qui a parlare dell'unicorno. Cioè, però vedi,
sì,
poi come...
Poi siamo solo all'inizio.
No, chiaro, me lo auguro, nel senso per voi ovviamente. Però è comunque una storia... Allora, sto notando che questo è sempre di più un tema a cui la gente è interessata. Anche i ragazzi della nostra età, anche molto più giovani, vedo che sul web vanno un casino i temi legati alla finanza. Cioè, tutte cose che magari qualche anno fa non erano considerabili dei contenuti, anche di intrattenimento. Cioè, vedo che molti video, ha tanti amici che ho, si occupano prettamente di quello. Quindi c'è un interesse e sono molto contento che tu sia qui, perché poi questa è una storia concreta, nel senso che poi online becchi un sacco di gente che ti racconta le favole, poi io magari non sono così esperto da poterlo dire, però quando vedo 2 o 3 atteggiamenti, 2 o 3 cose, 2 o 3 nomi, dico, mi stai raccontando una roba che non esiste. Qua invece abbiamo un'esperienza reale e che soprattutto la dimostrazione è che ci vuole anche tanto tempo per fare le cose. Per quanto tu possa avere un'idea interessante, bella, eccetera, non è che dall'oggi al domani si crea. Cioè, ci hai messo 2 anni e passa a farla, ci avete messo 2 anni e passa a farla diventare reale, a lanciarla, e poi un bel po' per cercare di 10,
sì,
per arrivare a dei risultati così importanti.
Anche
così,
perché
Satispay
è un network chiuso, quindi non potendo dire metti qua la carta e paga dovunque la carta accettata, ma dovendo portare a bordo sia i negozianti che i consumatori, è molto lunga all'inizio, devi convincere.
Ma come fai a convincere? Esatto, quello. Cioè, anche prima hai parlato di convincere, nel senso che quello è un altro aspetto importante di chi fa questo mestiere e di chi ha una startup, perché l'altro tema molto attuale è che, non dico tutti, ma tantissime persone stanno cercando di lanciare la propria startup, hanno una startup, è una parola strautilizzata. Che cos'è?
Sì, forse questo è il tema un po' anche più importante.
Che cos'è la startup? Che cos'è una startup?
Ma le startup sono, diciamo, sono progetti basati sulla tecnologia che attraverso investimenti di rischio, definiti come venture capital, diventano disruptive, cercano di essere disruptive in una propria industry. Quindi chi dice ho fondato uno studio legale, la mia startup, no, non è così, per quanto sarà un gran bel business. La startup è un qualcosa che diventa disruptive in un settore perché usa la tecnologia per cambiare le regole del gioco e mangiare quote di mercato più rapidamente. Poi le startup hanno c'è un forte centro di gravità intorno alla Silicon Valley, e forse la testimonianza più importante che possiamo dare noi è l'essere stati in grado di fare qualcosa di minimo e di decente in Italia. E secondo me, quando tu dici si sentono tante cose che forse non sono così concrete, si può fare riferimento a questo. Cioè, la storia nostra, secondo me, si basa sul fatto che abbiamo capito da subito che non siamo in Silicon Valley, che siamo in Italia, che le regole del gioco erano diverse, ma le opportunità erano tante. E quindi non abbiamo fatto finta di essere Silicon Valley, non ci siamo fatti incubare da un incubatore, non abbiamo preso soldi da venture capital, abbiamo fatto i conti col fatto che siamo qua, i venture capital sono pochi e piccoli, gli incubatori, che dovrebbero essere questi centri dove qualche super esperto ti aiuta a lanciare la tua azienda, non possono esistere in Italia perché nessuno ha fatto grandi aziende tecnologiche, quindi chi ti incuba, certo, chi ti aiuta?
In Italia più che incubare fanno un'altra cosa che è molto simile come, sì, parola, ma non c'è la B, diciamo,
sì,
che...
perché poi si fanno dare qualche quota, esatto, perché poi dopo ti danno il commercialista. Allora, in Italia è tutto fattibile perché siamo un paese infine secondo me di entusiasti, dove siamo il secondo paese al mondo per risparmio privato dopo il Giappone, quindi di gente che ha capitale ce n'è tantissima proprio perché siamo portati a risparmiare molto. E le grandi startup alla fine sono state finanziate da angel investor, quindi privati che hanno capitale e che sono ben contenti di darti qualche centinaia di migliaia di euro a testa per aiutarti a lanciare la tua storia. E ci sono altri angeli che sono avvocati, commercialisti, notai, che vedono la tua iniziativa, ci credono e ti danno una mano, ci mettono anche senza dirtelo, poi non ti presentano una parcella per un paio d'anni e te la presentano quando tu la puoi pagare. E tu dicevi raccontare
è bello
l'idea.
Che si chiama angeli, questa la figura è l'angelo,
sì, ma sono veramente gli angeli del mondo delle startup italiano, non sicuramente i fondi per quanto riguarda tutta l'industria, cioè parlo per noi ma in realtà parlo per tutta l'industria. Tu dicevi una parola importante, raccontare, convincere, ed è proprio quello, cioè la chiave da parte nostra è stata secondo me raccontarci tantissimo. Avevamo così tanta voglia di fare sta cosa che non ci siamo, che ne parlavamo sempre. E infatti il primo consiglio che do è di togliersi dalla testa la riservatezza, ti chiedo un NDA e tutte queste cazzate qua, scusate.
Che fanno tanti perché hanno paura che questa idea venga
perché
rubata.
Perché non sanno cosa vuol dire fare le cose. E quindi quando tu parti hai bisogno di aiuto, di entusiasmo, di gente che ti segua. E quindi... più qualcuno è capace e quindi in grado di aiutarti, più probabilmente sta facendo qualcosa lui di valore e non è che può smettere di farlo perché c'è la tua idea,
certo,
e interrompe tutto ciò che sta facendo. Cioè immagina qualcuno a cui vai a chiedere una mano, qualcuno che sa quello che, certo, fa, è di successo, quindi non è lì che non sa cosa fare certo, delle sue giornate. E quello che succede è che trovi qualcuno che trovi tanti che ti diranno che non ha senso, trovi qualcuno che ti dà una mano, cioè, certo, chi ha più successo ti dice ok perfetto, allora magari investo, magari ti dedico la mia consulenza e quant'altro. Quindi è raccontare, così più la racconti più diventi bravo a raccontarla, diventi bravo a trovare investitori, si crea un passaparola, diventi bravo a convincere gente a venire a lavorare per te, per la tua idea più, sì, che altro. E quando finalmente avrai un prodotto, nel nostro caso dopo 2 anni, da portare sul mercato, magari sai anche cosa raccontare. Noi abbiamo capito che era più facile da raccontare agli esercenti, perché questo mal di pancia verso le carte di credito ci ha facilitato. E quindi abbiamo fatto tutto il sistema di cui vi raccontavo, che metteva insieme i bonifici europei, essere indipendenti dalle banche, e ci ha permesso di dire Satispay lo può usare chiunque ha un conto corrente, gli esercenti non costa mai nulla sotto i 10 euro, 20 centesimi fissi sopra i 10 euro, e questo ha portato a rendere un po' più facile raccontarlo agli esercenti, farsi dire di sì, e poi tante lezioni abbiamo imparato che una volta che crei un nucleo di esercenti vicini nel centro città attivi, poi da lì,
certo,
far crescere i consumatori che possono,
poi
è
il passaparola davvero,
è tutto,
no?
Quello,
cioè, io tra l'altro qui ho anche in mano anche il tuo libro che si intitola Vivi Smart, che credo, insomma, molti di questi concetti sono qui dentro,
parla, sì,
è più una il tuo modo di vedere le cose, cioè il tuo
mio modo di
vedere
il denaro,
che è il denaro, che è un tema, per quanto riguarda poi il nostro paese, molto strano.
Di cui
strano.
Si parla troppo poco.
Si parla poco perché tutti hanno quasi come se fosse un tabù il denaro.
Ma forse...
O quando se ne parla, poi l'opinione pubblica risponde sempre in modo un po' diverso.
Io spero che cambi questa cosa, perché lì raccontiamo non volevo raccontare la storia di Satispay e basta, che sembrava di raccontare già una storia di successo ed è troppo presto. Okay. E non voglio attirarmi.
Sì, no.
Ha già raccontato la loro grande storia di successo e poi non è andata come speravo. Okay. Però ho visto nell'input dell'editore che mi ha detto: ma avete fatto un qualcosa che ora è nelle cose, nel pezzo e scrivete un pezzo della storia del denaro. Mi ha riportato indietro a quel professore di economia, la storia della moneta, e ha detto: cavolo, quel punto della mia storia di formazione mi ha fatto cambiare strada da architettura a economia, ed era la storia della moneta, e ho creato una forma di moneta diversa poi alla fine. E allora ho cercato di elaborare su quello e mi sono ricordato tutta l'energia positiva che avevo nell'essere d'accordo con Dario, il mio socio, su come vediamo i soldi, che sono solo uno strumento da spendere, investire per creare cose. E come l'energia potenziale in una diga ha senso quando la scateni e crei energia. Che stia ferma su un conto per noi non ha senso. La ricchezza dell'economia si basa su quanto il denaro può circolare in modo efficiente. E Satispay prova a fare questo, rendere efficiente economico spostare il denaro, ma in fondo è un po' anche il motivo per cui noi abbiamo questo livello di grande ambizione, vogliamo avere un successo enorme, creare un'enorme ricchezza per noi, i nostri investitori, i nostri colleghi, perché non vediamo l'ora di metterla a disposizione di altri progetti.
Okay.
Di continuare a creare, perché proprio la staticità del denaro è un qualcosa che ci dà fastidio, è okay. Un qualcosa che crediamo ti renda schiavo. È un po' un concetto che provo a esprimere, quanto avere il denaro ti dà un senso di libertà, perché ti dà il potere di fare le cose, essere libero di decidere cosa fare, ma nel momento in cui il tuo obiettivo è avere quel denaro o non perderlo, non rischiare di averne di meno, allora a quel punto sei schiavo.
Mm-hmm.
E credo che il fatto di buttarsi, fare la propria azienda, viverla nel modo giusto e continuare a creare ricchezza sia legata a questo concetto. E noi lo vediamo tanto negli Stati Uniti, abbiamo investitori americani e siamo lì abbastanza spesso, e devo dire che senti sempre una boccata di aria fresca, uno perché l'imprenditore adorato come chi crea posti di lavoro, innovazione e aiuta il proprio paese, e due, non c'è niente di male ad avere successo. Forse qua vado un po' sul troppo filosofico, religioso, ma credo che sia un po' figlio della scuola cattolica rispetto a quella luterana, e noi siamo il paese, uno dei paesi cattolici per eccellenza, dove c'è il sacrificio terreno per poi dopo starai... Sì. Ripagato, mentre nella filosofia luterana, poi dei paesi anglosassoni che possiamo vedere dall'Olanda all'Inghilterra, agli Stati Uniti, non c'è niente di male per le persone di buona volontà ad avere successo già nella vita terrena. E questo è un qualcosa che spero passi anche in Italia, perché c'è troppo poco entusiasmo a livello generale diffuso per storie di successo. C'è sempre un po' il tentativo di capire cosa c'era dietro, tendenzialmente.
Però tante volte questo a me sembra sempre un processo mentale che fa l'altra persona quasi a giustificare se stessa, cioè a me conviene pensare che dietro di te ci sia stato qualcuno che ti ha aiutato per forza, perché da solo non puoi avercela fatta, perché sicuramente qualcuno, qualche giro, qualche cosa è, per giustificare il fatto che magari tu non ce l'hai fatta, capito? Cioè è un insieme di cose, senza capire invece che magari quello il successo sì, però... di Satispay o di altre realtà è un'opportunità per quelle, magari le persone che state assumendo, perché magari avete aperto la strada a qualcun altro che fa qualcosa del genere. Cioè, non...
senza dubbio, però ci sono anche un sacco di persone nel mezzo che per via di come sono state educate hanno un approccio diverso. Cioè, io ho stampato in testa, faccio quando riesco, adesso tra Satispay e due bambini piccoli non faccio proprio niente, però mi piace la barca a vela, l'alpinismo, la vela, eccetera. E una volta ero in un porto e c'era un bambino che ha detto: mamma, guarda, ma di chi è quella barca così grossa? E la madre gli ha detto: di qualcuno che non paga le tasse.
Ah, cioè.
No, e dico, ma cavolo, poi magari è vero, no? Però io ho l'avuto, non so per quale motivo, ma i miei mi hanno sempre cresciuto esaltando l'idea del successo degli altri, no? Che quando io sento che qualcuno ha avuto successo, cavolo, mi esalto e voglio capire come ha fatto, e lo trovo proprio benzina per me, per il, certo, mio entusiasmo. E io, cioè, se devo dire qualcosa che mi dà forza, è leggere, guardare, ascoltare di storie di successo altrui. Mm-hmm. E poi lo vedo, torno al mondo del venture capital, e mi faceva notare un collaboratore che quanto è refreshing parlare con gli investitori americani. Perché in Europa, in Italia, passi il tempo, quando parli agli investitori, ad ascoltare tutti i motivi per cui non ce la farai. Come parli con gli americani, passi il tempo a capire quanto grande potrà essere il tuo successo, no? E quindi anche solo che sia così il contesto ti dà una forza, un'energia. È un po' come quando ti si presenta un problema e invece di pensare a tutte le conseguenze negative, pensi solo alle soluzioni. Quindi penso che ci sia una parte di educazione. Questo libro un po' provava a mettere dentro questi concetti su quanto ci può essere tanto di buono dietro alla ricchezza, quanto la ricchezza di per sé usata nel modo giusto è un qualcosa a cui il paese deve ambire, quanto le startup facciano bene a un paese, perché di fatto sono progetti in cui ci si butta sapendo che probabilmente fallirai, ma crei competenze sempre con una grande ambizione di potercela fare. E quindi se si raccontano un po' di storie così, secondo me è il modo migliore per girare questo paese al contrario.
Funziona assolutamente. Infatti sono mega contento di conoscerti oggi, tra l'altro in questo momento anche un po' della mia vita, in cui tutto il mondo imprenditoria, cioè mi sto interessando a tante cose che per tanti anni non mi sono interessate, ma le ho sempre fatte senza accorgermi, nel senso che è sempre stata una mia attitudine. Su alcune cose, una delle cose che mi dicono e che prendo come un complimento fino a un certo punto, ovviamente, quando mi dicono che penso molto da americano su alcune robe, anche sull'intrattenimento, eccetera, non sulle armi e sulle pistole, in specifico, che quello è un altro tema. Però la cosa che mi colpisce, appunto, di questo libro, ne sto leggendo un altro in questo periodo, che magari tu sicuramente l'avrai letto, ne saprai, che si chiama Da Zero a Uno, che è il libro del cofondatore di PayPal, che diceva proprio una cosa molto simile a quella che tu dicevi prima tu sull'uso della tecnologia, sulle definizioni di startup, sul concetto appunto di cambiare delle cose per fare poi effettivamente la differenza. Hai detto così perché è un libro che hai letto anche tu, che, cioè,
sì,
nel senso,
c'è molto...
questo libro ispirerà delle persone, quello che ti ho detto ne ha ispirate altre. Quali sono i libri delle letture a te è servito leggere, storie di altri, e quali sono quelle che ti hanno appassionato di più?
Allora, devo dire, tutta la storia di PayPal letta da libri, articoli, podcast, è molto intrigante, e noi perché PayPal era estremamente avanti. Pensate che loro in realtà volevano creare un sistema di mobile payment come Satispay, ma non c'era ancora lo smartphone, e quindi poi quei device che c'erano a suo tempo non erano all'altezza della situazione, sono finiti a fare un'azienda incredibile che poi ha semplificato i pagamenti online. Però il fondatore di PayPal, che ha scritto quel libro, Peter Thiel, e poi ha fuso la sua azienda con Elon Musk, che sappiamo benissimo chi è, cosa ha fatto dopo con Tesla, SpaceX, adesso ChatGPT e tutto il resto. La loro persona un po' più operativa, che devo dire ha fatto gran parte delle cose chiave di PayPal, era Reid Hoffman, che poi ha fondato LinkedIn.
Ok.
E ha presentato, così perché lo aveva visto, cioè aveva visto del potenziale, Mark Zuckerberg a Peter Thiel, ed è stato poi lui il suo primo investitore. E da lì, poi potrei andare avanti un'ora, il team originale di PayPal è stato definito la PayPal Mafia. Oh. La PayPal Mafia è un termine in realtà estremamente positivo, perché a un certo punto gran parte delle grandi aziende tecnologiche più potenti al mondo avevano in qualche modo a che fare con il team originale di PayPal. e noi andiamo a creare la Satispay Mafia in Europa. Quindi
che mi sembra tanta
creare
roba.
Un qualcosa di enorme successo, e tra noi, i nostri collaboratori, i nostri investitori, diciamo, dare poi quella spinta ulteriore,
certo,
più grande di Satispay, che moltiplichi con competenze, investimenti, la potenza.
Chiaramente con l'accezione
positiva,
cioè quello che fate, i collegamenti, le persone che conoscete possono scatenare tanti semini che poi diventano delle cose grandi.
Ma poi il fatto di noi ci stiamo passando, stiamo imparando un sacco, stiamo sbagliando un sacco, e quindi se posso avere gli strumenti per investire in un'altra startup, posso sicuramente dare dei consigli, presentare delle persone, essere molto vicino a chi sta affrontando un percorso vicino al mio, simile al mio. In Italia per ora sono mancati investitori tecnologici. Abbiamo un sacco di angeli che investono, ma che arrivano dall'industria, da altro, e che ci possono aiutare, ma fino a un certo punto.
Okay.
E quindi il fatto che loro hanno creato PayPal, hanno risolto un sacco di problemi, hanno trovato un sacco di soluzioni su come scalare online dei business, ha fatto sì che dessero poi non solo denaro ma consigli, e poi si è alimentato il tutto creando una parte della Silicon Valley. Altri libri, la biografia di Steve Jobs, è stato bello leggerlo proprio nei mesi in cui fondavo Satispay e dovevamo pensare al prodotto, leggere la sua cura di tutto, da quando suo padre gli insegnava a prendersi cura anche delle cose che non si vedono, quando crei un mobile, quando monti su una staccionata, e poi pensate alla bellezza dei prodotti Apple anche quando li apri, e poi da lì la qualità finale. E devo dire che ci ha dato un'ossessione per il design, l'usabilità del prodotto che ci ha fatto bene. E poi seguo tanti podcast, soprattutto seguo un po' tutto quello che fa Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, perché poi nel suo Master of Scales, diciamo, racconta e esalta sempre le storie di successo o le storie travagliate di startup, però il suo obiettivo è divulgare conoscenza per creare sempre più startup di successo.
Che è una figata. A proposito di startup e di storie travagliate, un altro, diciamo, contenuto di intrattenimento che ho visto nel recente, e che pur essendo non una storia a lieto fine, però mi ha fatto venire voglia di fare impresa, è la storia di WeWork. L'hai visto la serie TV su Apple?
Non l'ho vista, però avevo veramente seguito tutto in
è
ogni
pazzesco. Dettaglio. Allora, la serie si chiama We Crashed, e a parte che è interpretata da degli attori incredibili, da Jared Leto, da Anne Hathaway, ed è una storia incredibile, appunto, di una startup che è diventata poi gigante, ma talmente gigante che a un certo punto è successo qualcosa. We crashed proprio perché poi è implosa. Avevi letto tanto di questa storia?
Ma poi dall'usare i loro uffici nella nostra base di Londra, poi qua a Milano, poi, cioè, devo dire...
Scusami, per chi non lo sapesse, per avere riferimento, è appunto, racconta la storia di questa startup che parte dall'idea di creare degli spazi
di co-working
e poi da quegli spazi, partito da uno, era proprio creare una sorta di mondo intorno, e mi impressionava
poi
come il fondatore volesse cambiare il mondo con questa cosa qui.
Ma infatti poi secondo me è stato anche molto spinto da investitori estremamente aggressivi, non so se viene raccontato nel film, che by the way avrei già visto, ma ho due figli piccoli che non dormono e quindi solo per quello, ma è una storia che mi affascina, è una storia che guardiamo, perché poi noi abbiamo di recente fatto questo super aumento di capitale, abbiamo questa super disponibilità per crescere e investire, ma non vogliamo montarci la testa. Secondo me lì a un certo punto è scattato qualcosa,
esatto,
di esagerato, proprio di esagerato.
Sì,
cioè,
nella serie viene
penso che il concetto che
gli
è stato passato è i soldi non saranno mai un problema, e quasi
vai
a gonfiare il più possibile. Però di fondo io me lo ricordo il momento in cui sono entrato in un WeWork e tutto funzionava ed era tutto smart. Quando negli uffici condivisi era uno stress continuo nel devi avere un certo badge, la password della wifi, dai l'indicativo del tuo device, e poi funziona solo su un device, e lì si vedeva proprio un approccio con l'attenzione all'utente come certi prodotti tecnologici, però sugli spazi. E, però sì, ti mette sicuramente un super entusiasmo, a tante lezioni da insegnare. Poi forse c'era stata anche cosa un po' poco etica, mi pare che WeWork poi come brand fosse We del fondatore, Work della società.
Sì.
Quindi cose un po' furbe che gli hanno portato ad avere poi la possibilità di magari anche incassare molto dalla società su diritti d'immagine, eccetera. E quindi spostare, per esempio, questo libro, visto che ho dedicato del tempo a scriverlo, che è tempo che poi l'ho fatto la notte e tutto, ma tolgo a Satispay, nessun introito è andato a me. Poi, siccome Satispay non deve prendere gli introiti di questo libro, vanno in beneficenza a una organizzazione che usa lo sport per aiutare i bambini di famiglie in difficoltà a non essere esclusi dalla società. Però il concetto è che se io inizio a usare, e poi infatti non l'abbiamo mai neanche spinto più di tanto, perché c'era questo tema che se io inizio a usare la visibilità che mi dà Satispay per scrivere un libro mio, incassare io, vado nella direzione sbagliata. Se io inizio, cioè, tantissimi ci chiedono: posso darti X% della mia società e poi mi aiuti? E noi costantemente diciamo no, perché il giorno in cui ho delle entrate rilevanti da qualcosa che non è Satispay, inevitabilmente ciò mi distrae. E quindi questo noi un po' cerchiamo di
evitarlo. È un paletto che non tutti si metterebbero, quindi...
Torniamo al punto di partenza. Satispay è talmente grande, è un progetto talmente ambizioso, noi vogliamo essere lo strumento di pagamento più usato in Europa, che ogni giorno ti fa fare i conti col fatto che se non dai il massimo non riesci a crearlo.
Okay.
Poi non vuol dire che noi non abbiamo raggiunto una solidità economica personale, anzi quello devo dire, poi sono stati proprio gli investitori americani, anche e soprattutto all'ultimo round, a dire: è importante, noi vi diamo moltissime azioni a premio, che anche se entrano tanti capitali voi mantenete la vostra partecipazione, e dovete vendere un pochino da non dover mai pensare ai soldi. Cioè, quindi voi dovete avere abbastanza liquidità che non vi preoccupate dei vostri figli, del mutuo, eccetera eccetera. Poi anche il modo in cui quella liquidità viene utilizzata, ci siamo veramente confrontati molto io e Dario, abbiamo creato un portafoglio di investimento molto diversificato di lunghissimo periodo, che ci forza a lasciare quei capitali lì dentro e dimenticarli.
Okay.
Perché nel momento in cui invece dicessimo: ah, abbiamo questa somma, iniziamo a giocarci, poi dopo la guardi ogni giorno come vanno i mercati, e di nuovo attenzione che non metti su Satispay. L'unica cosa che facciamo, una parte la dedichiamo insieme anche a dei colleghi a investimenti in startup. Con l'obiettivo di dedicare qualche ora al mese, perché pensiamo che vedere altre startup, oltre a poter iniziare a fare un po' il percorso che ti dicevo, di creare la Satispay Mafia, pensiamo che sia di stimolo a noi.
Okay.
Cioè ti fa venire altre idee per Satispay, ti crea delle provocazioni, ti porta alla luce opportunità di mercato. E poi se l'azienda è una realtà che può avere a che fare con il business di Satispay, non investiamo personalmente e magari investe Satispay stessa.
Okay.
Però per dire di nuovo, gli americani ti mettono sulla strada di: è importante, sono 10 anni che lo fai, è importante che tu ti togli ogni stress legato alla tua situazione finanziaria,
in modo che tu possa essere concentrato.
Sì. E poi la cosa verissima che mi ha detto in realtà un italiano che ha avuto un super successo, che è Riccardo Zacconi, che era CEO di King.com, Candy Crush, che hanno venduto 5
Mamma
miliardi
mia.
E 9. E 2 anni fa mi diceva: ma com'è che voi non avete mai venduto delle azioni, che non ha senso? Perché poi se siete in difficoltà e qualcuno vi offre di comprarvi Satispay per un importo non alto,
non capisci. Cioè, vendere delle azioni vuol dire a quel punto guadagnarci dei soldi tu, che hai fondato tutto.
Immaginate che a un certo punto, alla valutazione di 1 miliardo di euro, non solo hanno investito, ma hanno anche qualcuno venduto qualche azione. Alcune banche che avevano investito all'inizio sono uscite. Abbiamo dato la possibilità a tutti i colleghi di vendere parte delle loro stock option, perché se lavori in Satispay diventi socio dal 6° mese, ti diamo azioni.
Okay. Quindi a quel punto ti entra della liquidità
sì,
vera.
Sì, c'è chi si okay. è comprato casa, c'è chi ha chiuso okay. i mutui dei genitori. Cioè abbiamo okay. invertito
sì, è vero,
l'effetto generazionale, dove se i genitori non ti aiutano, tu non ti compri casa. Noi sono sì. strafiero che la gente ha invece aiutato i genitori.
Beh, che figata, ok.
Però appunto...
E lui vi chiedeva questo, vi diceva perché
no,
voi...
No, ha detto, se tu non ti crei una solidità economica, va a finire che se qualcuno ti offre una cifra non degna per Satispay, magari sei tentato comunque di vendere. Mm-hmm. Perché se ogni mese sei preoccupato, sei tirato, e fare aziende, fare startup vuol dire fare un sacco di sacrifici, dopo un po' sei stanco e dici, ma sai cos'è, io lascio stare. Per questo gli investitori americani non vogliono che i loro founder, quando arrivano a certe dimensioni, siano stressati dalla componente economica. Perché quando tu non passi da... cioè non sei tirato economicamente, ma stai bene, l'unica cosa che vuoi fare è creare di quell'asset la cosa più grande
un
possibile.
Un valore sempre più
e
grande.
E quindi si è allineati a fare di quell'azienda la cosa di massimo successo, perché non diventa, se la vendo allora non ho più problemi a pagarmi la casa, togliermi qualche sfizio, eccetera, ma diventa benissimo. La componente economica non è più stressante per me, quindi adesso di questa cosa... facciamola il più grande possibile.
Ma nel tuo caso e anche in generale.
E questo non si racconta, non vi dico quanti. No. Ah, ma scusa, ma quindi un altro round, ma quindi non farai mai una exit, ma quindi, cioè, come farai?
Perché,
quando
perché
avrai del denaro?
Nel pensiero generale c'è che a un certo punto, appena arrivi all'apice o in qualche modo, devi lasciare.
Quando puoi, vendi, così poi sei a posto, sei sistemato per tutta la vita. Però chi sono le persone più ricche del mondo? Non hanno venduto. Jobs non aveva venduto, Zuckerberg non ha venduto, Bill Gates ancora
è lì.
Chi crea delle cose grandissime e ne rimane.
Ma poi credo adesso,
owner.
Credo che oltre a quello ci sia il fatto che questa roba l'hai creata tu in qualche modo, ci sia adesso non credo, hai dei figli, quindi sai cosa vuol dire avere dei figli, però diventa una roba quasi,
ma
quasi
diciamo,
genitoriale.
Diciamo che sottostimi il tempo necessario, diciamo che abbiamo sovrastimato quello che avremmo potuto fare in 10 anni, cioè noi siamo molto indietro rispetto a dove avremmo pensato di essere. Però poi, essendo adesso a bordo, mi rendo conto che all'inizio pensavamo fosse che sarebbe stato più facile, ma abbiamo sottostimato quello che possiamo creare in 20 anni. Cioè Satispay è molto più grande di quello che inizialmente pensavamo.
Okay.
Siamo più indietro perché abbiamo 3
Però
milioni e mezzo
di
clienti e avremmo pensato che tra 10 anni avremo 15 milioni di clienti. Però adesso abbiamo contezza di quanto cavolo è grande muovere i pagamenti di un paese o di un continente, e questo ti tiene a bordo. Questa è la cosa che non ti fa mollare, perché e poi sei sempre più... cioè noi a 10 anni siamo più consapevoli, circondati da collaboratori più bravi e abbiamo molte più risorse okay. per realizzare quell'idea là. Quindi è come se fosse tutto rifresciato, cioè 10 anni dopo reset, però sei già avanti, hai milioni di clienti e hai tutti i soldi che pensavi necessari, anche di più, per realizzare il tuo progetto. E quando arrivi a un punto così, l'ultima cosa che vuoi fare è mollare.
E quando avete iniziato, quanta gente vi ha detto ma che cosa state facendo, smettila, non lo so?
Ma sai che non me li ricordo, perché a me è sembrato che ci fosse solo un grandissimo entusiasmo. Cioè,
fin da subito?
Sì.
Ma a te è sembrato perché eri focus sulla vostra missione?
Ma secondo me è perché c'è proprio voglia di vedere storie di successo in Italia. Cioè, è vero tutto quel discorso generalizzato, però poi quando la gente in Italia vede un qualcuno che conosce, che sa che non c'è niente dietro, che sa che non è figlio di... che si butta e che ha un progetto così ambizioso, si esalta. E noi devo dire. Abbiamo, cioè, a un certo punto erano passati 3-4 mesi e un investitore che era un manager che avevamo conosciuto, e lui era stato tipo numero 2 di Nokia Mondo, capo del marketing, ci aveva chiesto, ma cercate anche Angel Investor, quindi io ho googolato okay. e ho detto, oh Dario, questo ci vuole dare dei soldi. Allora, diceva, ha dato 50.000 euro e abbiamo detto, ma sì, invece facciamo una cosa, invece di prendere soldi da un venture capital, adesso noi avevamo messo 60.000 euro a testa, chiediamo ai nostri amici se vogliono investire qualcosa, abbiamo fatto un video con l'iPhone, abbiamo mandato questo video a 60 persone, in 52 hanno investito.
Tipo crowdfunding.
Sì, non esisteva ancora il crowdfunding, quindi l'abbiamo fatto via mail, è stato tutto molto rudimentale. Però il fatto che abbiamo mandato 60 email in 52 hanno investito da 1000 a 50.000 euro.
Sì,
a testa.
La cosa è vera, secondo me c'è quel discorso dell'entusiasmo, quando parti che vuoi avere successo e poi quando ce l'hai finisci un po'. Cioè nel senso,
diciamo
in
che
Italia
tutti
molti,
quelli...
appena sei ancora lì, che sei lì che ci stai chiedendo, tutti yeah, vai. E poi quando però arrivi dove vuoi arrivare...
Ma è che forse basta quel 10% di persone entusiaste.
Sì, no, beh in quel momento
forse
poi
9
sei...
su 10... Allora... Gli investitori 99 su 100 non hanno investito, hanno detto di no, cioè solo che quell'1%, quel 10% è quello che a me rimane attaccato.
Okay,
cioè,
quello che ti spinge
però
davvero.
Sì, io mi ricordo, cioè, tanta gente ha un po' l'atteggiamento, c'è Satispay, inizia a girare, mi ricordo noi abbiamo fatto un sacco di test a Cuneo dove adesso una persona su due paga con Satispay mm-hmm. 22 volte al mese in media, cioè è lo Chiaro. Strumento più usato, 10 volte più usato di carta in quella città. C'era molto lo spirito di giovani, soprattutto che neanche la provavano, perché figurati se un'app può essere una soluzione veramente figa, un'app fatta da un conterraneo. Cioè sì. Io uso WhatsApp, Facebook, che sono fatte in Silicon Valley, non uso la roba fatta da un qualcuno che è nella mia realtà. Però devo dire, forse mi rimane attaccato più la
certo.
parte positiva. Se ci penso in tanti, anzi ci sono degli investitori che a un certo punto si erano premurati di scrivere un documento di 15 pagine per spiegarci tutti i motivi per cui non avevano investito, noi non potevamo avere successo, non l'abbiamo mai letto quel documento.
Che sono fan...
So solo che loro non avevano investito in un aumento di capitale che noi prezzavamo 12 milioni e hanno fatto veramente a botte per poter investire a 100 milioni di valore anni dopo.
Beh, quella è una bella
Ma quel documento non l'avevamo mai letto, e... però appunto... Probabilmente ci avrebbe fatto male leggerlo, perché non era un feedback veramente di valore, era più gente un po' avversa al rischio che si era fatta la lista delle scuse interne per non partecipare a questo investimento.
Quanti siete adesso a lavorare? Quante persone?
Allora, penso 380, dico così perché so solo che la settimana scorsa ho fatto... il bootcamp dove prendiamo tutti quelli assunti in quel mese lì e facciamo 2 giorni dove raccontiamo la vision, la strategia, perché una volta prendevo un attimo, mezz'ora, un'ora con tutti quelli che arrivavano, invece adesso
sono
ed erano 54 gli ingressi di gennaio e saranno 55 Cranche. Quelli di febbraio.
Adesso siete già nel building nuovo, no?
No.
So che dovete fare
adesso
il building
siamo...
nuovo.
Sarà pronto a giugno, però stiamo assumendo circa 2 persone al giorno. Per questo ti ho detto penso 380,
certo.
Ma magari sono 400.
Mentre siamo qui, adesso una persona
sì,
è stata assunta.
Esatto.
Segue le cose.
Ma
beh,
se prendo l'email,
no,
dopo guardiamo e vedrete job offer, job description,
sì,
RAL,
sì, sì.
Tutti i dettagli.
Questa è una figata.
Che stanno uscendo.
Però prima di iniziare stavamo parlando un po' e mi ha fatto impressione perché stavi raccontando dei feedback interni, cioè di questo modo per cercare anche voi di migliorare basandovi su feedback anonimi che arrivano
sì,
dall'azienda.
Sì, sì, sì.
Cioè cos'è che è?
Allora, a un certo punto quando passi le 100 persone è importante comunicare e ricevere comunicazione, perché non sei più il gruppo che ti sembra amici, una famiglia dove tutti si parlano. Quindi abbiamo impostato dei questionari dove la gente in modo anonimo dà dei feedback sulla propria divisione, il proprio responsabile, come si lavora, se si lavora in modo qualitativo, eccetera, eccetera. Così riesci a avere un po' una temperatura di come vanno le cose, di dove ci sono delle aree di emergenza. Magari considerate che da noi dei neolaureati che lavorano magari da 3 anni con noi hanno 25 persone sotto.
Mm-hmm.
Dopo, e quindi magari qualcuno ci riesce, magari qualcuno un po' meno. E grazie a questi questionari riesci a capire che magari non è una persona empatica, allora poi gli diamo del coaching, li aiutiamo a migliorare. E poi c'è la cosa totale, definitiva, che proprio domande libere, anonime, che ogni mese possono fare, e poi noi ci prendiamo tempo per rispondere live,
mm-hmm.
tutta l'azienda collegata, diamo un po' un update su come va il business, su progetti speciali, su quante persone sono entrate, poi si passa al Q&A e quindi prendo tutte le domande e rispondo. Ed è un modo ideale per trasmettere la cultura, perché siccome non tutti hanno tutte le nostre informazioni, non tutti sanno perché stiamo facendo una cosa, perché la facciamo in un certo modo, perché non la facciamo in un altro. E di solito sono le chiacchiere da caffè dove si lamenta, ah, ma non capisco perché continuano a assumere così tanto, e poi non capisco perché non facciamo un prodotto per le aziende di questo tipo. Porta le domande davanti a tutti così. Non ti devi neanche preoccupare di cosa non hai raccontato, di cosa non hai trasmesso, perché ti arriva la domanda e noi rispondiamo assolutamente a tutto, perché mette un po' in silenzio qualunque lamentela sterile o distribuisce consapevolezza. Cioè non bisogna farsi prendere dal nervoso, cioè a volte delle domande arrivano, ma semplicemente perché non tutti hanno a disposizione tutte le informazioni che abbiamo noi.
Tra l'altro, mentre parli mi vengono in mente mille cose da chiederti, cioè ad esempio prima
dobbiamo
di
fare un'altra puntata.
Dobbiamo farne un'altra, vero? Perché in realtà poi hai parlato tanto anche di sport, e alcuni sono comuni insomma come passioni, e io mi rendo conto anche nella mia vita quanto lo sport sia importante per fare il resto. Cioè io non sono un atleta professionista, però cerco di trasportare quelle cose anche in tutte le altre cose che faccio. Quanto è stato importante, quanto è tuttora importante, quanto conta lo sport nella vita? L'ho notato in tantissime persone che fanno il tuo lavoro.
Io ho avuto la fortuna di avere dei bellissimi anni come pallanuotista e come capitano della squadra. E quindi quel ruolo di gestire è uno sport faticoso, abbastanza violento, dove ci si può un po' far trascinare, far andare male una partita solo perché sei innervosito psicologicamente dall'avversario che ti sta addosso, tutto. E quello mi ha aiutato, la vela, tantissimo, perché non c'è capitano peggiore di quello che nel momento di burrasca, di difficoltà, alza la voce, perché vanno tutti in panico. E io mi sono sempre divertito a portare in barca amici che non c'erano mai andati, a farli appassionare. Tantissimi amici che hanno la patente nautica, perché sono venuti in barca con me, si sono divertiti e hanno preso anche loro la patente nautica. E poi l'alpinismo, lo sci, lo snowboard, l'arrampicata. Secondo me un po' tutti quegli... Lo sport di squadra chiaramente mi ha dato costanza ed è quello per cui mi sono allenato di più, la pallanuoto. Il confronto con la natura che la vela e l'alpinismo ti possono dare è un po' quella sapere che affronti qualcosa di molto più grande, molto più forte di te, che può farti sparire da un momento all'altro, che ti fa porre nel modo giusto, con l'umiltà giusta, e un po' il senso di avventura con cui ho affrontato fondare un'azienda e c'è proprio anche gestire una squadra come... io proprio dico contento che sei salito a bordo, cioè, penso che mi sia rimasto
sì.
un po' questa
quel retaggio, fai mettere le scarpe da barca prima di entrare in
azienda bianca, perché sennò rigano il tech, però adesso poi cerco di ritagliarmelo proprio come sfogo fisico,
sì,
perché poi sono tutti lavori psicologici, infatti cerco di fare sport o di cucinare, cioè tutte quelle cose.
E c'è pure
pratiche.
Due figli, quindi?
Sì, anni il grande dopodomani e 8 mesi il piccolo,
siamo
dormendo niente.
Ecco, allora non ti dico, io fortunatamente le mie dormono, che è la vera grande salvezza,
no,
mi rendo conto.
No, il piccolo ha sempre fame.
Ok, quello è un po'...
Però...
Tra l'altro il figlio usa Satispay per prendere il latte, perché comunque anche in casa...
Ma diciamo che Amedeo, che è il più grande, sa bene, cioè... Vuole pagare lui, quindi schiacciare
il tasto.
Soprattutto ci sono state cose simpatiche l'anno scorso, tipo il tram di papà, perché sai, a Milano magari c'è il tram di con la pubblicità Satispay o cose così.
Bello, deve essere un livello bello. No, un'altra cosa bella che ho letto è che hai incontrato Mark Zuckerberg.
Sì, è stato parecchio tempo fa, però... Sì, era venuto, penso, cos'era, la Luis a Roma, e aveva selezionato qualche startup, Music Smash, noi, e aveva fatto un incontro a porte chiuse tra poche persone, eravamo una decina di persone, e era stato interessante, è stato bello che poi la foto che girava era quella dove io ero di fianco a lui, sembrava che fosse venuto apposta per me. Però ero rimasto abbastanza impressionato dalla lucidità, dalla concentrazione e dal fatto che fosse solo ed esclusivamente interessato a capire nuove idee e opportunità per le proprie aziende. Cioè, è freddo, uomo di business, freddissimo,
sì,
è anche un po' rigido, però era costantemente in cerca di idee e opportunità per rendere le proprie piattaforme più grandi.
Quindi anche parlando con voi lo faceva, sì, sì, cercando di capire se quello che facevate voi poteva essere utile per lui.
Sì, sì, idee da developer, lui chiama developer in generale, per lui poi è un developer, però diciamo aveva voglia di parlare con i developer, aveva voglia di parlare con gli startupper per avere feedback su come migliorare Facebook e per ascoltare. Poi alcune cose gli passano un po' sopra la testa, nel senso che magari non erano temi di suo interesse, però mi ricordo parlando di pagamenti, parlando di fluidità nel checkout, lui era veramente estremamente attento e concentrato, e anche se dissimulava un po', come dire, sì, mi interessa quello che stai facendo, non riusciva a dissimulare troppo. Certo. Cioè, lui non è super empatico, lui è molto quadrato, e si vedeva che la sua mission era una, è rendere le piattaforme di Meta sempre più grandi e sempre più potenti.
Non si sa mai che domani vedi che sull'app di Instagram c'è la possibilità di pagare.
Poi è diventato un e-commerce, cioè puoi acquistare.
Sì. Sì, sì, sì.
Però in realtà non è molto difficile uscire dal tuo seminato. Quando fai aziende che fanno miliardi di utile ogni mese da un core business, difficile farne altro. Voi pensate a cosa ha lanciato Facebook di successo, direte Facebook, Instagram? No, Instagram l'ha acquisita.
Certo.
Cioè, è molto difficile con questa velocità tecnologica che le aziende riescano, i giganti, a lanciare N progetti di successo.
Da zero.
Tendenzialmente sei bravo in una cosa.
Lui però è famoso per aver visto delle cose da delle altre app, forse averle provate a comprare, non esserci riuscito e essersele un po' portate, inventate no,
sì,
ma
però quando ha fatto le stories
suo
di Instagram, non è che Snapchat sia poi crollata e poi cresciuta ancora di più, secondo me.
Qua non è mai decollata per questo motivo qui, nel senso che nel momento in cui in Italia, per dire, poi in America funziona ancora un casino non lo so, però ha funzionato tanto per tanto tempo. Io ricordo che andavo in giro a New York nel 2011, vedevo proprio i cartelloni di quelli famosi su Snapchat, eccetera.
Però secondo me Snapchat ha smesso di innovare più che...
Okay. Però sono bravi a fare i filtri. Devo dire che i filtri migliori arrivano da Snapchat.
Cioè, secondo me si sono un po' fermati lì.
Okay.
Cioè, poi è arrivata TikTok, che è andata più veloce, sono arrivate altre cose. Se non altro, lui non si è mai sentito che Instagram fosse abbastanza, e nel suo verticale ha continuato a fare. Difficile che ti butti nel settore finanziario con successo.
Certo.
Infatti anche solo il loro progetto di valuta digitale poi è saltato.
Sì, esatto.
E come a un certo punto ce lo saremmo dimenticati quasi tutti, ma avevano lanciato un telefono, un sistema, sì, operativo, e poi... Quindi è molto difficile quando è un'azienda che va così forte su un verticale, e me ne rendo conto io adesso che siamo infinitamente più piccoli. L'unica cosa che vogliamo fare è diventare sempre più bravi a gestire pagamenti.
Ok.
E quando mi dicono, ma perché non lanci anche le assicurazioni, perché non lanci il trading di Bitcoin e tutto, io penso a quanto ci sentiamo indietro sulla cosa core che facciamo, che è gestire i pagamenti, e è meglio diventare il più bravo in assoluto su quello, perché poi quando disperdi un po' le tue energie su più fronti, rischi che arrivi qualcun altro sul tuo verticale.
Che è il più grande secondo te, che è il migliore che ha fatto nella storia, magari... non dico chi ha inventato, però Zuckerberg, Musk, Bezos, non lo so, in questo mondo di tecnologia, eccetera, chi è?
Ma io, essendo più lato marketing design, resto sempre affascinato tantissimo da Jobs.
Okay,
Steve Jobs e la sua capacità di creare prodotti unici, emozionanti, che hanno cambiato il mercato. Al di là di Apple e della sua valutazione, pensate a quante cose esistono, compresa Satispay, perché è stato creato l'iPhone.
Ok.
Cioè, non,
certo, hanno creato un linguaggio,
mobile,
cioè un mondo.
Ed era un po' questa visione, che non derivava dall'andare a chiedere alla gente cosa voleva, perché se ti avessero chiesto vuoi un telefono senza tasti, tutto di vetro, magari avremmo detto tutti di no. Invece lui l'aveva vista. E poi sono affascinato da queste persone come Reid Hoffman, che prima di fondare LinkedIn è quello che aveva gestito la guerra tra PayPal, per cui lavorava, e eBay, era riuscito poi alla fine del suo nemico farne l'acquirente e vendere a eBay dopo che si erano quotati, e poi ha presentato Zuckerberg, certo, a Thiel, e poi ha fondato LinkedIn, ed è lì che investe, continua a creare altro. Quindi è un po', lui secondo me è il meccanismo che olia la Silicon, chiaro, Valley, e fa sì che tutto, beh, continui a rimanere, cioè che quel contesto continui a rimanere il più efficace nel lanciare storie di successo.
Cioè, un'ultima cosa, prima abbiamo parlato insomma del fatto che voi state facendo questa cosa in Italia, che quindi ha delle regole del gioco diverse rispetto ad altri paesi. In che cosa, e anche per chi vuol fare impresa, chi vuol ha la sua startup eccetera, in che cosa l'Italia, credo che nella vostra idea ci sia quella di restare in Italia, nel senso, non lo so, sì. Sono, però mi sembra, ma che allora, sia un grande orgoglio per voi il fatto di essere italiani e di aver fatto questa cosa in Italia. E in che cosa l'Italia è un problema, o meglio mette i bastoni tra le ruote, e in che cosa invece magari può essere di aiuto?
Allora, l'Italia è un problema per la normativa sul lavoro in parte, ma soprattutto sulla raccolta di capitali. Cioè, sono troppe le eccezioni che devi fare e ci metti troppo tempo a passare da quando un investitore ti dà un term sheet, quindi una offerta non vincolante di investimento, a chiudere l'operazione, perché semplicemente abbiamo una normativa che non guarda al mercato, e quindi è molto complicato fare aumenti di capitale, ci sono diritti di recesso, è super tutelato l'investitore di minoranza, che poi alla fine sono tutele che aiutano solo i furbetti che vogliono creare problemi. Però è tutto gestibile, cioè secondo me capisci, il consiglio è cerca di capire le opportunità che ci sono in Italia, capire e interpretare bene la legge italiana, perché poi diventa anche è uno dei mercati più grandi al mondo, ma non è il primo in cui si lanciano gli altri, okay, grandi giganti, quindi hai un po' più di tempo per creare il campione locale,
okay,
proprio perché magari non è il contesto più facile, è il contesto ideale, hai un po' di tempo per sviluppare le cose qua. E poi soprattutto quell'entusiasmo di cui parlavo, cioè quegli angeli di cui parlavo. In Italia c'è molta competenza e ci sono molte persone che si rendono disponibili a dare una mano. Bisogna essere molto freddi e lucidi a capire se sono in grado di darci una mano o meno, e non subito dare quote di qua e di là, ma mettere alla prova chi ci può dare una mano e chi ci può supportare. Però sì, è un paese dove si dice troppo spesso che il piccolo è bello, e noi ci siamo resi conto che ogni volta che crei qualcosa che sta per diventare grande, le norme italiane gli stanno strette, anche raccogliere capitali a valutazioni sempre più alte è complicato, e si vede che è tutto un po' disegnato per il piccolo. Però io non credo che il piccolo sia così bello, perché poi sono le aziende piccole quelle che nei momenti di difficoltà falliscono, le aziende familiari che hanno il come nome dell'azienda, certo, il cognome del fondatore, hanno la dimensione massima della loro azienda. Secondo me dobbiamo diventare un paese capace di comprendere che le grandi cose si fanno attirando investitori terzi, creando cose più grandi di se stesso, e se creiamo cose grandi magari finiremo a usare sempre più prodotti italiani, attirare gente qua, assumere gente qua. Non è banale attirare capitali e assumere persone qua, però...
Però si può fare, voi lo state facendo. Io, Alberto, ti ringrazio un casino per questa chiacchierata.
Grazie. Stiamo a voi, andare avanti per veramente... avermi fatto andare a braccio.
Ma no, la figata è questa, perché sono...
Devo dire, ci siamo capiti e intesi.
Sì, sì,
c'è stato il flusso.
Giusto. No, ma sono certo che becchiamo anche tanta gente che ha bisogno a volte di parole come quelle che hai raccontato tu, anche solo per avere una visione diversa.
Però veramente l'Italia è piena di potenziali limiti e problemi, ma siete italiani, quindi li conoscete, ci sapete navigare dentro e avete un vantaggio per fare cose grandi che partono da qua e possono avere successo.
Poi non
qua.
È come con la macchina, cioè se tu riesci a guidare in alcune città italiane puoi guidare in tutto il mondo, mi ha detto, quindi magari un po'...
Forse sarà per quello che
cosa.
I grandi CEO delle grandi aziende mondiali sono indiani, perché hanno, esatto, imparato a guidare nelle loro
contesti
città
abbastanza difficili. Grazie davvero, sono anche contento.
Grazie,
perché adesso
voi,
chiunque utilizzerà l'app di Satispay adesso, oltre a cliccare, saprà anche che cosa c'è dietro, ed è una storia molto interessante. In bocca al lupo
Crepi,
per tutto, ci becchiamo, a presto.